Al Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo secondo, versetti 41-52. I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio, poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco tuo padre e io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore. Ecco, dopo gli inizi, cioè l'infanzia, c'è questo episodio di Gesù dodicenne che Luca ci ricorda, concludendo di nuovo con il versetto 52, che forma una seconda conclusione rispetto al versetto 39. Aveva già in sostanza detto la stessa cosa, però c'è questo episodio estremamente significativo, ancora nel rapporto della famiglia di Gesù e di Gesù stesso con il Tempio.
Mi colpisce il contrasto che c'è nelle parole della Vergine e nella risposta che Gesù dà. Tuo padre e Dio dolenti ti cercavamo. E Gesù dice: non sapevate che io devo essere nelle cose del padre mio? Un padre. La Vergine parla di Giuseppe, Gesù parla di un altro padre. La vera paternità del Signore Gesù, a cui egli si richiamerà costantissimamente, e sarà anche la causa della sua condanna, dirsi figlio di Dio, figlio del Padre, chiamare Dio suo Padre in tono particolare. Mi richiama il prologo di Giovanni, dove è detto: l'unigenito che è nel seno del Padre, cioè dice dove gli dimora, ecco, la dimora del figlio è lì, nel seno del Padre.
Anch'io ero stata fermata da questi versetti, così mi colpiva che appunto Luca passa dai giorni dell'infanzia, presentazione al Tempio, a questo episodio che avviene quando Gesù ha 12 anni e non è detto nulla della sua vita a Nazaret, ecco, che sembra proprio avvenire in una perfetta normalità, ecco. Gesù, figlio dell'Altissimo, appunto come era stato annunciato alla Vergine nell'Annunciazione, ecco, si nasconde nell'ordinarietà, ecco. I Vangeli apocrifi ci raccontano della sua infanzia, ci dicono tante cose un po' fantasiose, però ecco, il Vangelo invece è molto più sobrio e non dice assolutamente nulla, ecco. Eppure, ecco, anche a me pare che qui ecco, ci sia una grande rivelazione, ecco, dopo che gli angeli hanno annunciato la nascita del Salvatore, dopo che è stato riconosciuto da Simeone e Anna, ecco, qui Gesù mostra, ecco, di essere ben consapevole della sua identità, si direbbe, ecco. E quindi dice appunto di dovere quel Dei, ecco, quella parolina che poi troveremo in altri punti cruciali del Vangelo, ecco, di dovere essere nelle cose del Padre suo. E mi sembra che appunto questo riveli, ecco, che Gesù, ecco, è consapevole, ecco, della sua figliolanza divina in un modo, ecco, tutto speciale, insomma.
Mi sembra che talvolta le traduzioni dicono al versetto 49: non sapevate che devo essere nella casa del Padre mio? In realtà non è che si parli di casa, dice nelle cose del Padre mio, devo essere in ciò che non si parla di casa.
È un'espressione idiomatica abituale in greco.
Che vuol dire casa? Perché io ho pensato, che cos'è questa casa? Il tempio?
Entis aftou vuol dire casa sua, in greco.
Ok.
Per quello per quello che diversi preferiscono questa traduzione,
esplicitare casa.
Rimane l'ambivalenza.
Mi chiedevo, che cos'è questa casa del Padre? È il tempio fisico? Oppure è il tempio di Gerusalemme, la casa del Padre suo? Oppure era quello di cui parlava con i dottori, cioè la scrittura e ciò che è di suo padre? Perché è curioso che Gesù, che poi piangerà la distruzione del Tempio, parli qui del Tempio come la casa del Padre suo. E ho pensato che forse erano proprio questi discorsi che lui faceva anche con i dottori della legge, possono essere interpretati come le cose del Padre suo.
Questo versetti 51-52 possono essere, sì, secondo me, una ripetizione di quello che già era stato detto precedentemente su Gesù che cresceva in sapienza e grazia davanti a Dio e agli uomini. Ma a me sembra che ci sia in questa conclusione anche qualche cosa di più, quando al versetto 51 dice: sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore, riprendendo quello che diceva al versetto 19: Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Perché una cosa è già stata sottolineata dagli interventi delle sorelle, ma qui nella nota di Gerusalemme dice rispetto a Gesù che si deve occupare delle cose del Padre suo: è la prima manifestazione della sua coscienza di essere figlio di Dio. Ora lui è figlio di Dio e figlio dell'uomo, e quindi qui viene rivelata ancora di più la parte di Maria, ma dicendo che custodiva queste cose nel suo cuore. Custodiva viene poi ripreso, per esempio, al capitolo 11 di Luca, quando dice: beati il grembo che ti ha portato, il seno che ti ha lattato. Ma egli disse: beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Ora, questa possibilità di entrare nella familiarità di Dio totale viene detta molte volte nell'Evangelo, quando ci si dice, per esempio, che chi lascia tutto quanto riceverà il centuplo in tante situazioni, insomma. Ecco, quindi mi sembra che questa conclusione allarga la rivelazione della possibilità effettiva, del dono effettivo della figliolanza.
Giulio, solo fare notare il fatto che tutto questo ritrovamento avviene dopo 3 giorni.
Ecco, non so, mi ha colpito questa mattina particolarmente questa cosa dei tre giorni, come se fosse un riferimento alla risurrezione, insomma uno smarrimento dei genitori e di tutti quanti per l'assenza di Gesù e il ritrovarlo dopo tre giorni. Ecco, volevo solo fare notare questo.
Mi ricordavo, mi sembrava che Don Marcheselli alla presentazione del Vangelo di Marco avesse detto che anche per Gesù stesso la scoperta della sua divinità è venuta con del tempo. Qui Luca mi sembra che in questo suo inizio di Vangelo ci presenti un Gesù consapevole da subito di essere differente, che sappia già di essere Dio.
Torno di questa rivelazione che Luca ci dà, cioè della custodia di Maria, degli eventi che le accadono, che ritorna anche oggi. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E mi colpisce molto il confrontare questo fatto, questa custodia di Maria, con le volte che nel Salmo 119 il salmista raccomanda, il salmista parla del conservare nel cuore le parole del Signore, diverse volte, soprattutto nella seconda strofa, viene sottolineata come potrà un giovane tenere pura la sua via, diceva la Fernanda, ieri sera, custodendo le tue parole, oppure a me soprattutto aveva colpito, conservo nel cuore le tue parole, eccetera. Questo per dire che Maria, che di sicuro sapeva custodire le parole del Signore che aveva nella scrittura già, però sa custodire anche i fatti della storia. Questo mi colpisce molto in questo inizio del Vangelo, cioè il fatto di sempre dover anche tenere dentro ciò che ci accade, perché anche attraverso questo il Signore si rivela, e solo custodendolo nel silenzio e nella preghiera riusciamo a capire da quello che ci dice il Signore.
Mi sembra una presentazione molto bella del legame di Gesù con il suo popolo, con il centro della vita del suo popolo, con il Tempio, dove si insegna la Torah, dove ci sono i grandi maestri della Torah. Non si dice neanche che sia un discepolo, quasi quasi, certamente fa il discepolo Gesù qui, ma insomma è quasi alla pari. Comunque, perché è rimasto a Gerusalemme? Perché è stato affascinato? E ha detto di fatti così quando l'ha trovato sua madre: questo è il mio posto, lo sapevate che devo star qui? Sia che si intenda nella casa, che si intenda nelle cose, e il riferimento è a questo, spiega perché ha fatto questo. Perché vi stupite che abbia fatto così? Il mio posto è questo. Vi presenta Gesù nel contesto della sua famiglia, che è presentata qui come una famiglia molto pia, che tutti gli anni per la Pasqua andava a Gerusalemme, non era tenuta, era tenuta ad andare a Gerusalemme, perché è lontana Nazareth. Sono tenuti teoricamente anche lì, poi solo quelli che sono a un giorno di cammino, diciamo, per le grandi feste. Tutti gli altri non sono tenuti, è evidente, mica uno poteva. Poi ci sono tante accezioni, se uno sta poco bene, stare a casa, ma poi ci vogliono anche un po' di soldi per andare a Gerusalemme, cioè organizzarsi e tutto. Questa è una delle famiglie veramente pie, tutti gli anni andavano. È presentato in questo contesto di grande osservanza, sono veramente dei pii la sua famiglia, E Gesù stesso, in questo episodio singolare, per cui c'è una specie di... lui si sottrae, diciamo, anche se vogliamo all'ubbidienza, comunque insomma si sottrae al controllo dei genitori, fa una cosa... No, perché rimane il punto, non è che Gesù risponda, non poteva avvertire? No. E come anche nella sua vita terrena ha fatto di queste cose Gesù, per colpire. Qui però non sembra che sia presentato come uno che vuole apposta colpire, come altre volte Gesù fa, no? Per esempio, è uno dei tratti di Gesù, ma non era forse solo suo. C'è tua madre fuori e ti cercano, ti vogliono parlare, vengono da Nazareth. Lui dice, ma chi è mia madre, miei fratelli? Non si è mosso. Ma dopo sarà ovviamente andato, ma intanto questa cosa colpì tutti. Perché in questo modo Gesù insegnava un'altra cosa, che erano le parole che diceva, così qui non disse nulla. Ha fatto una giornata di cammino, vuol dire, dipende che strada facevano. Se andavano per la strada, come spesso si faceva, del Giordano, vuol dire che erano arrivati al Giordano, una giornata, se più o meno era questo. E quindi sì, dovettero tornare indietro, insomma, e lo ritrovano immediatamente nel Tempio. Non è che il testo non dobbiamo pensare che lo cerchino a lungo a Gerusalemme, vanno direttamente al Tempio e lo trovano lì il terzo giorno, insomma. Però mi sembra molto, l'altra cosa che avete già sottolineato è l'espressione che Gesù usa, il Padre mio, che può far pensare a, che Luca sottolinei la singolarità di Gesù nel suo rapporto con Dio, col Padre suo, e di questo c'è un eco in tutto il Nuovo Testamento. Qui non è usato così perché Luca non lo dice, ma lo troviamo in Paolo, lo troviamo in altri contesti, Abba. Però adesso oggi è chiarito, quindi questa espressione che Geremias voleva utilizzare per indicare la singolarità assoluta di Gesù è un argomento valido fino a metà, perché è stato mostrato che non è così. Però è molto importante che questa espressione deriva, Padre mio, cioè Abba, se è sottolineato, come probabilmente lo è, l'importanza di questo modo in cui Gesù chiama Dio, che non dice Padre nostro, cosa normalissima nella preghiera giudaica. Padre nostro che sei nei cieli è l'espressione più abituale in tutta la preghiera giudaica fino ad oggi. Prendete in mano un messale, diciamo, un ufficio ebraico, c'è cioè continuamente. Padre mio è un riferimento direttamente al Salmo 89, versetto 27. Testo molto importante perché è la ripresa di 2 Samuele, cioè le promesse messianiche. Al vertice delle promesse messianiche c'è io sarò per lui padre, e non dice di più, ma sarò per lui padre, lui sarà per me figlio. E il Salmo 89 riprende questa espressione in bocca però al Messia, così era interpretato anche allora. Perché il Salmo 89 non riprende semplicemente il testo, ma dice mi dirà, mi chiamerà padre mio, quindi il Messia. Quindi anche qui ci sarebbe un tratto molto importante della figura messianica di Gesù nella sua vertice, che cioè il suo rapporto singolare, unico con Dio. Chiaro che poi la rivelazione piena di in che misura Gesù ha il rapporto con Dio viene naturalmente progressivo, viene con la risurrezione, l'ascensione, è chiaro. Però qui c'è già la sottolineatura di una consapevolezza di Gesù a 12 anni. Ecco, pensando a Gesù dodicenne, secondo questo racconto così rivelatore,